Benvenuti al Daily Digest di sabato 28 marzo.
Oggi parleremo di Antica Messene, il sito ellenistico meglio conservato della Grecia. Il coltello a ultrasuoni per la cucina. Taglio di precisione senza sforzo. Yaxke de Peón, le radici spirituali del preclassico Maya nello Yucatan. Ingegneria idraulica nelle paludi del Belize. Le fondamenta in legno sommerse. L'Aida Rei Maya, la fine del mito delle città-stato isolate. Lucca, le mura rinascimentali e lo splendore del romanico pisano. Il Museo della Scienza di Milano, il sottomarino Toti e i modelli leonardeschi. Scarpe Smart Orfe, postura, salute e innovazione premiata al CS 2026. Il simposio Icantiju, decodificare l'economia e la finanza Maya, e Windsurf, pricing e caratteristiche per chi lavora su monorepo complessi. Iniziamo!
Antica Messene, il sito ellenistico meglio conservato della Grecia. Antica Messene, nel Peloponneso greco, è uno dei siti archeologici di età classica ed ellenistica meglio conservati al mondo. Fondamenta colossali, uno stadio monumentale e possenti mura difensive testimoniano la grandezza di una città che sfidò per secoli la potenza di Sparta. La fondazione di Messene, un atto politico contro Sparta. La città di Messene fu fondata nel 369 a.C. su iniziativa di Epaminonda, il grande stratega tebano che aveva appena inflitto a Sparta la clamorosa sconfitta di Leuctra nel 371 a.C. La fondazione di Messene non fu semplicemente un atto urbanistico, fu un gesto politico di portata epocale, destinato a liberare definitivamente i messeni dalla condizione di schiavitù in cui Sparta li teneva da secoli come iloti. La costruzione della nuova città avvenne con una velocità prodigiosa, secondo le fonti antiche. Le mura furono erette in soli 85 giorni grazie all'apporto di migliaia di operai coordinati con sapienza militare. Il sito scelto alle pendici del monte Itome aveva un valore simbolico enorme, poiché su quella montagna i messeni avevano resistito per decenni durante le guerre contro Sparta. La posizione strategica permetteva di controllare la fertile pianura del Pamiso, garantendo risorse agricole sufficienti alla nuova polis. Epaminonda progettò una città di grande ambizione monumentale, dotandola di tutte le strutture tipiche della civiltà ellenistica: l'agorà, il teatro, lo stadio, il ginnasio, i templi, le stoai. La sopravvivenza di questi edifici in condizioni eccezionali rende Messene un unicum assoluto nel panorama archeologico del mondo classico, frequentato ogni anno da decine di migliaia di visitatori e ricercatori da tutto il mondo. Lo stadio colossale e il complesso sportivo. Lo stadio di Antica Messene è uno dei più grandi e meglio conservati del mondo greco. Le sue dimensioni colossali riflettono l'importanza che gli agoni atletici rivestivano nella vita civica ellenistica. Competere e vincere erano atti non solo sportivi, ma profondamente politici e religiosi. Un modo per affermare la propria identità come cittadini liberi di fronte agli dei e agli altri greci. La struttura si integra con il complesso del ginnasio e del santuario di Asclepio in un progetto urbanistico organico che trasformava tutta la zona sudoccidentale della città in un grande centro di formazione fisica, intellettuale e spirituale. Le gradinate in pietra potevano ospitare migliaia di spettatori, e i resti delle tribune lasciano immaginare la grandiosità degli spettacoli che vi si svolgevano. Le piste di corsa, ancora parzialmente leggibili sul terreno, erano costruite con tecniche avanzate di drenaggio per garantire prestazioni atletiche ottimali in ogni condizione meteorologica. Accanto allo stadio, il complesso del ginnasio offriva sale per la lotta, vasche per il bagno, portici per la passeggiata e le lezioni dei filosofi, rispecchiando l'ideale greco della calocagatia. La bellezza morale e fisica come fondamento della cittadinanza. Un valore che Messene, finalmente libera, poteva celebrare con orgoglio dopo secoli di sottomissione spartana. Le mura ciclopiche. Ingegneria difensiva e identità civica. Le mura di Messene sono tra le più imponenti costruzioni difensive dell'antichità greca. Si estendono per circa 9 km attorno alla città, con torri quadrate e semicircolari posizionate a intervalli regolari secondo i più avanzati principi della poliorcetica ellenistica. La porta di Arcadia, il principale accesso settentrionale, è particolarmente spettacolare. Un doppio sistema di porte con una corte circolare intermedia creava un'imboscata naturale per chiunque tentasse di forzare l'ingresso con un esercito. I blocchi di pietra utilizzati nella costruzione, talvolta di dimensioni enormi, testimoniano la capacità organizzativa e la forza lavoro mobilitate per questo progetto titanico. Dal punto di vista simbolico, le mura di Messene erano prima di tutto un manifesto politico. Erano la risposta definitiva a secoli di oppressione spartana. La materializzazione in pietra della libertà riconquistata. Non a caso, la tradizione voleva che le fondamenta fossero state poste con l'assistenza degli dei stessi, che avevano guidato Epaminonda attraverso un sogno profetico. Ancora oggi, Percorrere il perimetro murario di Messene significa rivivere uno dei momenti più drammatici della storia greca, quando un popolo umiliato riconobbe nella pietra la migliore garanzia della propria sovranità e della propria identità culturale. Antica Messene non è solo un sito archeologico di straordinaria bellezza, è un monumento alla libertà. Ogni pietra di questa città racconta la storia di un popolo che seppe trasformare la sua liberazione in un progetto urbanistico e artistico di primo piano. Visitarla oggi significa confrontarsi con le domande perenni della civiltà. Come si costruisce una comunità libera? Come si celebra la dignità ritrovata? Come si tramanda ai posteri il ricordo di chi fu schiavo e poi divenne cittadino?
Ecco qualcosa di interessante che ho trovato su Amazon.
Il coltello a ultrasuoni per la cucina. Taglio di precisione senza sforzo. Il coltello Seattle Ultrasonics utilizza vibrazioni ad alta frequenza per rivoluzionare il taglio in cucina, riducendo lo sforzo fisico del 50%. Ideale per alimenti delicati come pomodori, pane fresco e patate, garantisce precisione millimetrica senza schiacciare i tessuti. La tecnologia ultrasonica applicata al taglio alimentare. Il principio fisico su cui si basa il coltello Seattle Ultrasonics è elegante nella sua semplicità. Un trasduttore piezoelettrico integrato nel manico converte l'energia elettrica in vibrazioni meccaniche ad altissima frequenza, tipicamente nell'ordine dei 40.000 Hz, ovvero 40.000 oscillazioni al secondo. Questa frequenza supera ampiamente la soglia dell'udibile per l'orecchio umano, rendendo il funzionamento del coltello quasi silenzioso nonostante la velocità straordinaria del movimento della lama. Il vantaggio tecnico fondamentale è la riduzione dell'attrito. Mentre una lama convenzionale deve vincere tutta la resistenza del materiale attraverso una forza di taglio diretta, la lama ultrasonica scivola attraverso l'alimento grazie all'effetto combinato del movimento oscillatorio e della microfrizione selettiva. Il risultato è una riduzione dello sforzo necessario stimata intorno al 50% rispetto a un coltello tradizionale di pari affilatura. Questa caratteristica ha implicazioni pratiche significative. I cuochi professionisti che tagliano per ore consecutive sperimentano una riduzione sostanziale della fatica muscolare al polso e all'avambraccio, migliorando la qualità del lavoro nelle fasi avanzate del servizio. Anche per l'uso domestico, la minore resistenza al taglio rende il coltello adatto a persone con ridotta forza nelle mani, come anziani o soggetti con artrite, che altrimenti avrebbero difficoltà a lavorare certi tipi di alimenti senza rischiare incidenti o affaticamento eccessivo. Prestazioni su alimenti difficili, pomodori, pane e tuberi. Le categorie di alimenti che traggono maggiore beneficio dalla tecnologia ultrasonica sono esattamente quelle che rappresentano le sfide più frustranti per la cucina di tutti i giorni. I pomodori maturi, il pane fresco appena sfornato e i tuberi come le patate. Nel caso del pomodoro, il problema tradizionale è la tensione della buccia, resistente ma sottile, che tende a far scivolare via le lame ordinarie richiedendo una pressione eccessiva che schiaccia la polpa, rompendo le cellule e disperdendo i succhi. La lama ultrasonica penetra la buccia con un tocco leggero, aprendo un varco netto attraverso il quale l'oscillazione si propaga verso l'interno senza deformare la struttura cellulare. Il risultato visivo è immediato. Le fette di pomodoro mantengono la forma geometrica perfetta con superfici lisce e brillanti, anziché irregolari e schiacciate. Per il pane fresco, il problema classico è la compressione della mollica soffice sotto il peso della lama tradizionale. L'azione ultrasonica divide la struttura alveolare del pane senza comprimerla, preservando la leggerezza della mollica e producendo fette di spessore uniforme anche quando la crosta è ancora croccante ma l'interno è quasi spugnoso. Sulle patate, la precisione millimetrica permette di ottenere fette di spessore costante, fondamentale per preparazioni come le chips o le patate duchessa, dove l'uniformità del taglio garantisce una cottura omogenea e un risultato visivamente impeccabile. Il coltello a ultrasuoni Seattle Ultrasonics rappresenta uno di quegli strumenti che, una volta provati, rendono difficile immaginare di tornare indietro. La combinazione di tecnologia avanzata con la semplicità d'uso quotidiano lo rende un investimento sensato sia per i professionisti della ristorazione sia per gli appassionati di cucina che non vogliono scendere a compromessi sulla qualità delle preparazioni. La precisione millimetrica e la riduzione dello sforzo fisico aprono possibilità creative che gli strumenti tradizionali non consentono.
Partecipa alla nostra community su Telegram lasciando un commento. Yaxke de Peón, le radici spirituali del preclassico Maya nello Yucatan. Il deposito rituale di Yaxke de Peón, nello Yucatan messicano, offre una finestra rara sulla spiritualità delle prime comunità agricole Maya. I reperti risalenti al periodo tra il 1000 e il 250 a.C. illuminano le origini della complessità sociale mesoamericana. Il contesto geografico e cronologico del sito di Yaxke de Peón. Il sito di Yaxke de Peón, situato nella municipalità di Ucú nello stato messicano dello Yucatán, occupa un posto particolare nella storia della ricerca archeologica mesoamericana. Il suo interesse deriva non dalla monumentalità delle strutture visibili in superficie, relativamente modeste rispetto alle grandi piramidi del periodo classico, ma dalla straordinaria conservazione di depositi rituali che testimoniano la vita spirituale e sociale delle comunità del preclassico, un'epoca troppo spesso relegata al ruolo di semplice prologo alla fioritura classica. I reperti raccolti nel sito risalgono a un arco cronologico compreso tra il 1000 e il 250 a.C., corrispondente al preclassico medio e al preclassico tardio. Questo periodo è cruciale per comprendere le origini della civiltà Maya. È in questi secoli che le comunità di cacciatori, raccoglitori e coltivatori itineranti della penisola yucateca si trasformano in villaggi agricoli stabili, con specializzazioni artigianali, gerarchie sociali emergenti e sistemi rituali organizzati. Yaxche de Peón si trova in una zona della penisola caratterizzata da un paesaggio carsico con numerose cenote, le sacre pozze d'acqua dolce che avevano un'importanza religiosa fondamentale per tutte le culture mesoamericane, concepite come portali verso il mondo sotterraneo degli dei e luoghi privilegiati per la comunicazione con le forze soprannaturali attraverso offerte votive. I reperti rituali e la loro interpretazione religiosa. I depositi rituali di Yaxche de Peón hanno restituito una varietà di oggetti che documentano con insolita ricchezza le pratiche religiose delle comunità preclassiche dello Yucatan. Tra i materiali più significativi figurano ceramiche di tipo monocromo e bicromo con decorazioni incise o dipinte che richiamano motivi cosmologici, figurine antropomorfe e zoomorfe in argilla, oggetti in pietra verde come giada e serpentino con forte valenza simbolica, frammenti di conchiglie marine utilizzate come ornamenti rituali e, in alcuni casi eccezionali, resti faunistici di animali sacrificati. La qualità e la varietà di questi oggetti suggeriscono che Yaxche de Peón non fosse un sito marginale ma un luogo di riferimento rituale per un'area geografica più ampia, frequentato da comunità provenienti da diversi insediamenti della regione. Questo implica un grado di coordinazione sociale e religiosa che contraddice l'immagine di società preclassiche ancora frammentate e prive di strutture istituzionali stabili. Le figurine antropomorfe meritano particolare attenzione. Alcune presentano caratteristiche che le studiose e gli studiosi di genere hanno interpretato come rappresentazioni di figure femminili con attributi di fertilità, suggerendo l'esistenza di culti legati alla riproduzione umana e vegetale già in questa fase precoce. Altre figurine mostrano soggetti maschili con ornamenti che potrebbero indicare ruoli rituali specializzati, precursori delle figure sacerdotali che avrebbero assunto un'importanza centrale nella società Maya classica pienamente sviluppata. L'evoluzione graduale della complessità sociale mesoamericana. Lo studio di Yaxche de Peón contribuisce in modo determinante a una delle questioni più dibattute della storia precolombiana: come e quando nascono le grandi civiltà mesoamericane. La visione tradizionale tendeva a identificare un momento di rottura improvviso, spesso collegato all'influenza degli Olmechi o all'adozione dell'agricoltura del mais intensiva. I dati di Yaxche e di siti analoghi suggeriscono invece un processo molto più graduale e plurale, in cui la complessità sociale cresce lentamente attraverso l'intensificazione delle pratiche rituali condivise, l'accumulo selettivo di beni di prestigio e la formazione di reti di scambio regionale. Le pratiche rituali collettive svolgono in questo modello un ruolo di cemento sociale. La partecipazione condivisa a cerimonie, sacrifici e depositi votivi crea legami di solidarietà tra gruppi familiari e comunitari che altrimenti tenderebbero alla frammentazione. È attraverso questo meccanismo che emergono le prime differenziazioni gerarchiche. Chi organizza e guida i rituali accumula un'autorità che si trasmette e consolida nel tempo, diventando la base per le élite sacerdotali del periodo classico. La prospettiva offerta da Yaxche de Peón è quindi quella di un processo evolutivo lento, profondamente radicato nella vita quotidiana e spirituale delle comunità, molto distante dalle narrazioni di fondazioni istantanee o di conquiste culturali da parte di civiltà esterne dominanti. Yaxche de Peón ci ricorda che le grandi civiltà non nascono da illuminazioni improvvise ma da millenni di pratiche condivise, di doni offerti agli dei, di riti compiuti in silenzio attorno a una cenote. La spiritualità che emerge dai suoi depositi rituali è quella di un popolo che stava lentamente imparando a organizzarsi, a differenziarsi, a costruire gerarchie e comunità, le fondamenta invisibili sopra le quali sarebbero cresciute le piramidi del classico. La tecnologia è la forza che muove le idee. Vediamo dove ci portano ora.
Ingegneria idraulica nelle paludi del Belize, le fondamenta in legno sommerse. Nelle paludi del Belize, antiche strutture lignee sommerse testimoniano la straordinaria capacità ingegneristica dei Maya di bonificare e coltivare zone umide. Un ritrovamento che ribalta l'idea di un'agricoltura mesoamericana primitiva basata esclusivamente sulla tecnica del debbio. Il ritrovamento eccezionale, strutture lignee nell'acqua delle paludi. La scoperta di strutture in legno antico nelle paludi del Belize costituisce uno dei ritrovamenti archeologici più sorprendenti degli ultimi decenni nell'ambito degli studi mesoamericani. Il legno è un materiale organico che in condizioni normali si decompone rapidamente, soprattutto nei climi tropicali con le loro temperature elevate, l'umidità perenne e l'abbondanza di microorganismi decompositori. La sua preservazione eccezionale nelle paludi del Belize è dovuta proprio all'ambiente anossico delle acque stagnanti, dove la mancanza di ossigeno inibisce l'attività dei batteri aerobici responsabili della degradazione della cellulosa. Le strutture rinvenute includono pali conficcati nel fango palustre, tavole assemblate con giunti di falegnameria sofisticati, piattaforme rialzate e sistemi di drenaggio costruiti con tecniche che presuppongono una conoscenza empirica avanzata delle proprietà del legno e del comportamento idrologico delle zone umide. La datazione al radiocarbonio di alcuni di questi manufatti li colloca nel periodo classico Maya, tra il 300 e il 900 d.C., ma esempi più antichi suggeriscono che la bonifica delle paludi fosse praticata già nel preclassico. Le dimensioni delle strutture lignee rinvenute escludono che si tratti di opere isolate o marginali. Si è di fronte ai resti di un sistema agricolo esteso e pianificato, capace di trasformare vaste aree di palude in produttiva in terreni fertili e intensamente coltivati con tecniche di grande sofisticazione. L'agricoltura intensiva nelle zone umide, una rivoluzione tecnologica mesoamericana. Il sistema agricolo delle zone umide Maya rappresenta una delle soluzioni più creative e sostenibili mai sviluppate da una civiltà premoderna per affrontare la sfida della produzione alimentare su larga scala in un ambiente difficile. La tecnica, nota come Raised Field Agriculture, ovvero agricoltura su campi rialzati, consisteva nell'escavare canali paralleli nella palude, accumulando il fango estratto in terrapieni rialzati che emergevano dall'acqua. I canali svolgevano molteplici funzioni: drenavano l'eccesso idrico dai campi durante la stagione delle piogge, fornivano acqua di irrigazione durante la stagione secca, e il loro fondale fungeva da area di deposito di sedimenti organici ricchi di nutrienti che periodicamente venivano dragati e applicati come fertilizzante naturale sui campi rialzati. Questo ciclo di nutrienti chiuso rendeva i campi produttivi in modo sostanzialmente permanente, senza necessità di periodi di riposo come richiedeva la tecnica del debbio, permettendo colture multiple per anno correse straordinariamente elevate. Le strutture in legno ritrovate nelle paludi del Belize erano probabilmente i supporti di piattaforme di lavoro e di sistemi di distribuzione idrica. La scala di questa trasformazione ambientale è impressionante. Le aree di paludi bonificate identificate nell'intera zona mesoamericana si misurano in migliaia di ettari, a dimostrazione di una capacità organizzativa e di una forza lavoro che poteva essere mobilitata solo da strutture di governo di notevole potere e legittimità politica. Le fondamenta in legno sommerse nelle paludi del Belize sono molto più di un ritrovamento archeologico. Sono la prova materiale di un'intelligenza ecologica che ci sfida a ripensare i nostri preconcetti sulle civiltà precolombiane. I Maya che bonificarono queste paludi conoscevano la propria terra con una profondità che noi, con tutta la nostra tecnologia, facciamo ancora fatica a eguagliare. La loro agricoltura intensiva e sostenibile è un modello che l'umanità contemporanea farebbe bene a studiare con attenzione.
Partecipa alla nostra community su Telegram lasciando un commento.
Laida Rei Maya, la fine del mito delle città-stato isolate. Mappature aeree con tecnologia LiDAR hanno rivoluzionato la comprensione della civiltà Maya, rivelando migliaia di strutture nascoste e un vasto sistema di strade rialzate interconnesse. Una rete che demolisce definitivamente il mito delle città-stato Maya isolate e in perenne conflitto. La tecnologia LiDAR e la rivoluzione archeologica nel mondo Maya. Il LiDAR, acronimo di Light Detection and Ranging, è una tecnologia di telerilevamento che utilizza impulsi laser per misurare la distanza tra il sensore e la superficie terrestre con una precisione centimetrica. Applicata all'archeologia mesoamericana tramite sensori montati su aeromobili o droni, la tecnologia LiDAR ha compiuto quella che gli specialisti definiscono una vera e propria rivoluzione nella comprensione del mondo Maya. Gli impulsi laser penetrano la volta della giungla tropicale, rimbalzano sul suolo e tornano al sensore in tempi misurabili con grandissima precisione. Elaborando statisticamente i milioni di punti di ritorno, gli algoritmi separano i segnali riflessi dal fogliame da quelli riflessi dal terreno, generando un modello digitale del suolo come se la foresta non esistesse. Ciò che emerge da questo modello digitale ha sorpreso profondamente la comunità scientifica. Sotto la foresta che si credeva priva di tracce umane significative giacciono centinaia di migliaia di strutture artificiali. Piramidi, piazze, strade, campi agricoli terrazzati, bacini idrici, canali e sistemi di drenaggio formano un paesaggio antropico di densità e complessità paragonabile a quello delle grandi civiltà del vecchio mondo. Le prime campagne LiDAR sistematiche sulle terre Maya nel nord del Guatemala, condotte dal progetto Pacunam tra il 2016 e il 2018, hanno rivelato in un'unica stagione di volo più strutture di quante ne fossero state scoperte nei 100 anni precedenti di ricerche sul campo. ISA-KEOB, una rete viaria di scala continentale. Tra le scoperte più dirompenti rese possibili dall'Aidar vi è la documentazione sistematica dei Sakeob, singolare Sakbe, le strade rialzate Maya costruite in pietra calcarea bianca che collegavano città, siti cerimoniali e centri di produzione agricola attraverso distanze talvolta superiori ai 100 km. Prima della mappatura LiDAR, i Sakeob erano noti principalmente da fonti scritte e da alcune osservazioni sul campo isolate, mentre la loro portata e densità reale erano largamente sottostimate. Le mappe digitali del terreno rivelano invece un sistema viario di straordinaria capillarità, strade principali di grande larghezza, a volte superiori ai 10 metri, che si diramano in arterie secondarie e terziarie fino a raggiungere insediamenti anche di piccole dimensioni. La costruzione di queste strade richiedeva un enorme investimento di lavoro collettivo. I blocchi di calcare dovevano essere estratti, lavorati e trasportati, poi compattati in rilevati drenati che resistessero alle piogge torrenziali dei tropici. Questo investimento ha senso solo se inserito in un sistema di governance regionale capace di mobilitare e coordinare migliaia di lavoratori su scala territoriale vasta. La presenza sistematica di strade tra centri Maya di dimensioni e funzioni diverse suggerisce reti di relazione e dipendenza reciproca molto più articolate di quanto il modello delle città-stato autonome e in conflitto permanente avesse lasciato supporre alla storiografia tradizionale. Una nuova narrazione Maya, integrazione regionale dal preclassico. Le evidenze accumulate grazie all'LiDAR stanno producendo un cambiamento di paradigma nella storia della civiltà Maya. La visione tradizionale, che descriveva i Maya come una galassia di città-stato fieramente indipendenti tenute insieme solo da legami cerimoniali e dalla competizione militare, cede il passo a un modello molto più articolato di interdipendenza economica e amministrativa. I dati mostrano che già nel periodo preclassico, tra l'800 avanti Cristo e il 250 dopo Cristo, esistevano paesaggi densamente modificati dall'intervento umano su scala regionale, con sistemi di campi rialzati, canali di drenaggio e strade che implicano una pianificazione territoriale centralizzata o almeno coordinata su vasta scala. Siti come El Mirador, nel nord del Guatemala, emergono dalle mappe LiDAR come centri urbani di dimensioni colossali, paragonabili alle maggiori città del vecchio mondo dell'epoca, con una popolazione stimata in decine di migliaia di abitanti e un sistema di infrastrutture che presuppone un'autorità politica di grande potere e legittimità. La connettività tra questi centri non era casuale, rifletteva una logica di specializzazione funzionale e complementarietà produttiva che caratterizza le grandi reti economiche integrate, molto più vicine a uno stato territoriale che a un arcipelago di città-stato rivali. La tecnologia LiDAR non ha solo aggiunto nuovi dati alla mappa della civiltà Maya, ha richiesto una riscrittura profonda della narrativa storica. I Maya non erano il popolo misterioso, isolato nella giungla e dedito a guerre rituali perpetue che il romanticismo ottocentesco aveva immaginato. Erano i costruttori di una civiltà complessa, integrata e in alcuni periodi paragonabile per densità e sofisticazione alle contemporanee civiltà del Mediterraneo e del vicino Oriente. Il LiDAR ci ha restituito questa verità nascosta sotto le fronde della giungla.
Digital World's Daily Digest, dove il futuro incontra il presente. Proseguiamo su microsmeta.com. Lucca, le mura rinascimentali e lo splendore del romanico pisano. Lucca è una delle città medievali meglio conservate d'Italia, custodita da possenti mura rinascimentali ancora percorribili. Le sue chiese romanico pisane, con loggette scolpite e marmi intarsiati, narrano secoli di splendore artistico e di civiltà comunale. Le mura rinascimentali, un capolavoro di ingegneria difensiva. Le mura di Lucca rappresentano uno degli esempi più straordinari di architettura militare rinascimentale in tutta Europa. Costruite tra il 1513 e il 1645, si estendono per circa 4 km e mezzo attorno al centro storico della città, con 11 possenti bastioni progettati secondo i principi della scuola italiana di fortificazione. A differenza di molte altre cinte murarie europee, quelle di Lucca non furono mai abbattute né trasformate radicalmente. Ancora oggi è possibile passeggiare o pedalare lungo la sommità alberata, godendo di una vista privilegiata sui tetti medievali e sulle torri campanarie che punteggiano il cielo toscano. La particolarità tecnica dei bastioni lucchesi risiede nella loro geometria pentagonale, che eliminava i punti ciechi e rendeva efficace il fuoco incrociato delle artiglierie. Fossati, controguardie e rivellini completavano un sistema difensivo di grandissima complessità, concepito per resistere alle nuove tecniche di assedio introdotte dalla polvere da sparo. Paradossalmente, queste mura non furono mai messe alla prova in una battaglia campale. Lucca mantenne la propria indipendenza come repubblica oligarchica fino all'arrivo di Napoleone nel 1799, affidandosi più alla diplomazia e alla prosperità economica, fondata sulla produzione serica e sul commercio internazionale, che alla forza militare. Oggi le mura sono diventate uno spazio pubblico di eccezionale qualità paesaggistica, frequentato quotidianamente dai cittadini che vi passeggiano, corrono e pedalano in bicicletta. San Michele in Foro, la cattedrale della piazza e il marmo intarsiato. La chiesa di San Michele in Foro sorge sull'area dell'antico foro romano, conservando ancora la funzione di cuore pulsante della vita civica. La sua facciata è considerata uno degli esempi più riusciti dello stile romanico pisano, una corrente architettonica che si sviluppò lungo la costa tirrenica tra l'XI e il XII secolo, caratterizzata da un uso sapiente del bianco marmo di Carrara alternato a tarsie di pietra scura. Le loggette cieche che si sovrappongono in quattro ordini crescenti conferiscono alla facciata un movimento ritmico di straordinaria leggerezza, quasi dematerializzando la massa muraria. Ogni colonnina presenta un fusto diverso, spiralato, tortile, liscio, intarsiato, come un catalogo di virtuosismo scultoreo senza eguali nel panorama romanico italiano. In cima, la statua dell'Arcangelo Michele domina il profilo della piazza con il drago ai piedi, simbolo della vittoria del bene sul male. L'interno, pur rimaneggiato nei secoli, custodisce opere di grande valore, tra cui la Madonna con Bambino attribuita ad Andrea della Robbia e un crocifisso ligneo medievale di grande devozione popolare. La chiesa rappresenta il punto di arrivo di un'estetica che privilegia l'ornamento sulla solidità apparente, celebrando la ricchezza mercantil di una città che si sapeva proiettare nel mondo attraverso la bellezza architettonica e l'eccellenza artigianale dei suoi maestri costruttori. Il Duomo di San Martino, arte sacra e identità comunale. Il Duomo di San Martino costituisce il monumento più importante di Lucca e uno dei grandi cantieri dell'arte medievale italiana. Fondato nell'Alto Medioevo, fu radicalmente ricostruito a partire dall'XI secolo nella forma romanico-pisana che ancora oggi ammiriamo, sebbene le trasformazioni gotiche dei secoli successivi abbiano arricchito l'interno di opere eccezionali. La facciata, caratterizzata da una curiosa asimmetria dovuta all'inglobamento del campanile preesistente, è decorata da tarsie marmoree di straordinaria precisione geometrica, dove motivi floreali, bestiari fantastici e scene bibliche si intrecciano in un programma iconografico ricchissimo. All'interno, il Duomo conserva tre tesori di fama mondiale, il Volto Santo, un crocifisso ligneo medievale venerato come immagine autentica di Cristo e meta di pellegrinaggi internazionali fin dall'XI secolo, il Mausoleo di Ilaria del Carretto, capolavoro di Jacopo della Quercia datato al 1406, in cui il corpo della giovane sposa di Paolo Guinigi giace su un sarcofago decorato da putti reggi ghirlande di ispirazione classica, e una serie di pale d'altare di grande maestria rinascimentale. La ricchezza artistica del Duomo riflette la prosperità mercantile e la sofisticata committenza culturale di una città che per secoli ha saputo attrarre i migliori artisti del panorama italiano. Lucca rappresenta un esempio raro di città in cui la storia non è un reperto museale ma una realtà vissuta quotidianamente. Le mura su cui si cammina, le chiese in cui si prega ancora, il tessuto viario che ricalca l'impianto romano, tutto contribuisce a fare di Lucca un laboratorio vivente di cultura e identità. Un luogo in cui il passato non pesa come un fardello ma si offre come una risorsa inesauribile di bellezza e significato condiviso. Digital Worlds, il tuo compagno di viaggio nell'era digitale. Proseguiamo su microsmeta.com.
Il Museo della Scienza di Milano, il sottomarino Toti e i modelli leonardeschi. Il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano ospita due collezioni straordinarie, il sottomarino Enrico Toti, l'unico visitabile in Italia, e una raccolta di modelli tridimensionali ispirati ai disegni originali di Leonardo da Vinci. Il sottomarino Enrico Toti, storia di un guerriero delle profondità. Il sottomarino Enrico Toti è il simbolo più iconico del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Entrato in servizio nella Marina Militare Italiana nel 1968, fu il primo sottomarino costruito interamente in Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale, rappresentando un traguardo industriale e tecnologico di enorme significato per un paese che stava ricostruendo le proprie capacità difensive e produttive nel dopoguerra. Il Toti è un sottomarino di piccola cilindrata, appartenente alla classe omonima, progettato per operazioni di difesa costiera e sorveglianza nei mari Adriatico e Mediterraneo. La sua architettura interna è un esempio di ingegneria navale che privilegia la funzionalità assoluta sulla comodità. Ogni centimetro dello scafo è sfruttato per alloggiare macchinari, siluri, sistemi di navigazione e spazi vitali per l'equipaggio. Visitare il suo interno significa confrontarsi con la vita reale dei marinai della Marina, che trascorrevano settimane intere in ambienti angusti, ad alta temperatura, con rumori incessanti, vivendo la tensione psicologica di operare in un ambiente ostile e invisibile come il fondale marino. Il Toti fu messo in disarmo nel 1999 dopo 30 anni di servizio. E il suo trasporto attraverso le strade di Milano è rimasto nella memoria collettiva come uno degli spettacoli più straordinari degli anni 2000. I modelli leonardeschi, dal codice alla materia tangibile. La collezione di modelli ispirati ai disegni di Leonardo da Vinci è il nucleo storico attorno al quale nacque il Museo della Scienza di Milano nel 1953. Si tratta di una raccolta unica al mondo, decine di ricostruzioni tridimensionali in legno, metallo e materiali compositi che traducono in oggetti funzionanti i progetti che Leonardo aveva lasciato scritti e disegnati nei suoi celebri codici, senza mai costruirli materialmente durante la sua vita. Il processo di realizzazione di questi modelli non è stato affatto banale. I disegni leonardeschi sono spesso proiettati su piani bidimensionali con prospettive non ortogonali, privi di scale di riferimento e talvolta contraddittori tra una versione e l'altra. I maestri artigiani che nei decenni successivi hanno realizzato i modelli hanno dovuto interpretare, scegliere tra varianti e colmare lacune con conoscenze meccaniche e storiche approfondite. Tra i pezzi più affascinanti figurano il modello dell'aliante ala ornitottera, basato sugli studi leonardeschi sul volo degli uccelli, il carro armato circolare con cannoni perimetrali, la macchina per fare le viti e il ponte girevole, straordinario esempio di ingegneria militare portatile. Ogni modello è accompagnato da riproduzioni dei fogli originali dei codici, permettendo al visitatore di confrontare il pensiero visivo del genio rinascimentale con la sua trasposizione materiale, in un dialogo tra passato e presente di straordinaria profondità culturale e scientifica. Il Museo della Scienza di Milano dimostra come la storia della tecnologia non sia mai separata dalla storia dell'umanità. Dal genio rinascimentale di Leonardo alle sfide ingegneristiche della Guerra Fredda, ogni oggetto custodito nelle sue sale racconta di menti che hanno cercato di comprendere il mondo e di piegarlo alla propria volontà creativa. Visitarlo significa capire non solo come funzionano le cose, ma perché l'uomo ha sempre sentito il bisogno irresistibile di costruirle.
Vi suggerisco ora cosa potete acquistare su Amazon.
Scarpe Smart Orfe. Postura, salute e innovazione premiata al CES 2026. Le scarpe Smart Orfe, vincitrici del premio Best of Innovation al CES 2026, integrano sensori avanzati per analizzare l'andatura in tempo reale. Tramite un'app dedicata, offrono consigli personalizzati per migliorare la postura e prevenire infortuni sportivi con precisione biomeccanica. Tecnologia biomeccanica integrata nella calzatura. Le scarpe Smart Orfe rappresentano la convergenza di due settori tecnologici in rapida evoluzione: la sensoristica miniaturizzata e l'intelligenza artificiale applicata all'analisi del movimento umano. All'interno di ogni scarpa sono integrati accelerometri a tre assi, giroscopi e sensori di pressione plantare disposti in una matrice che copre l'intera superficie del piede. Questi sensori raccolgono dati a frequenze di campionamento elevate, tipicamente superiori ai 100 Hz, catturando sfumature del movimento che sfuggono completamente all'osservazione visiva anche di allenatori esperti. I dati vengono elaborati in tempo reale da un microcontrollore integrato nella suola che, sfruttando modelli di apprendimento automatico addestrati su migliaia di soggetti, classifica ogni passo all'interno di una tassonomia biomeccanica precisa. Il sistema distingue tra modalità di cammino normale, corsa leggera, corsa a ritmo sostenuto, salita, discesa e stazione eretta prolungata, adattando i parametri di analisi a ciascuna condizione specifica. La connessione Bluetooth a bassa energia con l'applicazione mobile garantisce un trasferimento dati in tempo reale senza impattare significativamente sulla durata della batteria, calcolata in circa 8 ore di utilizzo continuativo con la sensoristica completamente attiva. La scarpa è disponibile in versioni con adattamenti specifici alle differenze biomeccaniche e modelli dedicati ad attività sportive come la corsa su strada, il trail running e la camminata nordica. Il premio Best of Innovation al CES 2026 e la salute preventiva. Il premio Best of Innovation assegnato alle scarpe Orfe al Consumer Electronics Show 2026 di Las Vegas ha sancito il riconoscimento ufficiale della comunità tecnologica globale per un prodotto che supera la categoria tradizionale del wearable sportivo. La giuria del CES ha valutato positivamente non solo l'innovazione tecnica intrinseca, ma soprattutto l'approccio sistemico al benessere. Orfe non si limita a misurare parametri fisici, ma li interpreta in una cornice di salute preventiva a lungo termine, avvicinandosi più alla categoria dei dispositivi medici di classe inferiore che a quella dei semplici gadget tecnologici. L'applicazione Companion fornisce un cruscotto personalizzato che mostra l'evoluzione della postura nel corso delle settimane, identificando trend di deterioramento o miglioramento e correlando i dati biomeccanici con altri indicatori di salute come ore di sonno e livelli di attività giornaliera. I consigli generati dall'AI non sono generici, si basano su protocolli validati dalla letteratura scientifica ortopedica e fisioterapica, adattati al profilo specifico dell'utente attraverso un processo di calibrazione iniziale. Per gli atleti dilettanti e professionisti, la capacità di identificare squilibri posturali prima che causino infortuni rappresenta un valore aggiunto straordinario. Ricerche preliminari hanno mostrato che l'uso continuativo delle scarpe Orfe riduce il rischio di infortuni da sovraccarico negli utenti che seguono le raccomandazioni dell'applicazione, posizionando questo prodotto al confine tra il consumer electronics e la medicina preventiva certificata. Le scarpe Smart Orfe incarnano la direzione verso cui si sta muovendo il settore del wearable tecnologico. Non più gadget di nicchia per appassionati di dati, ma strumenti di salute preventiva integrabili nella routine quotidiana di chiunque voglia prendersi cura del proprio corpo con consapevolezza scientifica. Il riconoscimento del CES 2026 conferma che la convergenza tra biomeccanica e intelligenza artificiale è una delle frontiere più promettenti dell'innovazione degli anni venti.
La sera, invece della TV, fai il pieno di curiosità tecnologiche, scientifiche e storiche con Daily Digest. Li trovi su Apple Podcast, Spotify e Amazon Music, oppure scarica o ascolta il Daily intero o i singoli argomenti su microsmeta.com. Il simposio Ikanti Ju, decodificare l'economia e la finanza Maya. Il simposio Ikanti Ju, tenutosi nello Yucatan nel biennio 2025 a 2026, ha svelato i sofisticati meccanismi economici della civiltà Maya. Dai semi di cacao come valuta a tasso fisso alle imponenti rotte commerciali marittime, emerge un sistema finanziario di straordinaria complessità. Il cacao come valuta, un sistema monetario precolombiano sofisticato. Tra i contributi più rivoluzionari presentati al simposio Ikanti Ju, la conferenza dedicata agli studi mesoamericani tenutasi nello Yucatan nel 2025 e nel 2026, spicca la proposta di rileggere l'uso del cacao nell'economia Maya non come semplice mezzo di scambio ma come vera e propria valuta a tasso fisso, con caratteristiche istituzionali paragonabili a quelle della moneta nel vecchio mondo. I semi di cacao presentavano molte delle proprietà funzionali che gli economisti moderni considerano necessarie affinché un bene possa svolgere la funzione monetaria, erano divisibili, relativamente omogenei nella qualità, portabili, non deperibili nel breve periodo se conservati correttamente, e la loro produzione era sufficientemente controllabile da permettere una certa stabilità del tasso di cambio rispetto ad altri beni. Le ricerche presentate al simposio si basano su una lettura sistematica delle fonti glifiche, dei codici sopravvissuti alla conquista spagnola e dei resoconti dei primi cronisti europei, confrontate con le evidenze archeologiche di depositi di cacao in contesti non cerimoniali. La presenza di cacao in quantità standardizzate in contesti di mercato e di scambio commerciale, distinguibile dai depositi di cacao in contesti rituali, suggerisce una bipartizione funzionale, il cacao come offerta sacra e il cacao come moneta circolante, con sfumature intermedie in cui i due usi si sovrapponevano ritualmente e simbolicamente per rafforzare la legittimità delle transazioni economiche. Le rotte commerciali marittime, canoe da carico nel Mediterraneo tropicale. Le presentazioni al simposio Ikanti Ju relative alle rotte commerciali marittime dei Maya hanno contribuito a definire un'immagine del commercio mesoamericano precolombiano molto più vicina a quella del Mediterraneo antico di quanto si immaginasse. Le canoe commerciali Maya, alcune delle quali raggiungevano i 15 metri di lunghezza e potevano trasportare carichi di diverse tonnellate, navigavano lungo le coste del Golfo del Messico e del Mar dei Caraibi lungo rotte ben definite, con scali in porti commerciali specializzati che fungevano da centri di raccolta, lavorazione e redistribuzione delle merci. Le analisi isotopiche e le tracce di residui organici su ceramiche commerciali stanno permettendo agli studiosi di ricostruire con crescente precisione quali merci viaggiavano su quali rotte. Tra i beni di lusso di maggiore valore troviamo la giada del Guatemala, il sale dello Yucatan, il cacao delle regioni costiere umide, le piume di quetzal delle Highlands guatemalteche, l'ossidiana dei vulcani del Messico centrale e tessuti di cotone prodotti in specifiche aree di specializzazione. La logistica di queste rotte richiedeva un'infrastruttura commerciale complessa, porti con aree di stoccaggio, sistemi di misura standardizzati per valutare la quantità e la qualità delle merci, meccanismi di credito per finanziare le spedizioni di lunga distanza e, probabilmente, qualche forma di garanzia contro i rischi del viaggio marittimo attraverso accordi tra famiglie di mercanti. Implicazioni per la comprensione dell'economia Maya classica. La sintesi dei contributi del simposio Ikanti Ju produce un'immagine dell'economia Maya classica di straordinaria sofisticazione, che sfida le rappresentazioni semplicistiche di una civiltà basata su un'economia di sussistenza con scambi occasionali di beni di lusso tra elite. Quello che emerge è invece un sistema economico stratificato, con mercati locali per i beni di prima necessità, reti regionali per i prodotti artigianali e le materie prime di uso comune, e rotte commerciali a lunga distanza per i beni di lusso e le merci strategicamente importanti. Ogni livello di questo sistema era integrato con gli altri attraverso meccanismi di prezzo relativi, flussi di lavoro e redistribuzione fiscale gestita dalle autorità politiche. La funzione del cacao come valuta trasversale era probabilmente quella di garantire la convertibilità tra i diversi registri dell'economia, permettendo a un contadino di vendere il proprio surplus al mercato locale e di ricevere in cambio cacao con cui acquistare beni provenienti da rotte commerciali lontane. Le implicazioni di questa rilettura sono profonde anche per la comprensione del crollo del periodo classico tardivo, tra l'800 e il 900 d.C. Se l'economia maya era così integrata e interdipendente, qualsiasi disruzione significativa in uno dei nodi della rete commerciale avrebbe potuto propagarsi rapidamente attraverso l'intero sistema, producendo crisi a catena di difficile gestione per le autorità politiche locali, analogamente alle grandi crisi economiche sistemiche del mondo contemporaneo. Il simposio Ikkhan-Tiju ci consegna un'immagine dei Maya come sofisticati operatori economici, capaci di costruire sistemi finanziari e commerciali di straordinaria complessità senza le tecnologie del vecchio mondo. La loro storia economica non è solo un capitolo affascinante della storia precolombiana, è un promemoria che la creatività umana nel risolvere i problemi della coordinazione economica non ha mai avuto confini geografici o culturali. Dietro ogni grande invenzione c'è una storia affascinante da raccontare. Ecco la prossima su microsmeta.com.
Windsurf, pricing e caratteristiche per chi lavora su monorepo complessi. Windsurf è un editore di codice basato sull'intelligenza artificiale, progettato per sviluppatori che gestiscono codebase complesse in monorepo. Il suo modello di prezzo a livelli consente a singoli sviluppatori e grandi organizzazioni di scalare le capacità AI in base alle proprie esigenze. Piano free, l'accesso all'intelligenza artificiale per tutti. Il piano gratuito di Windsurf rappresenta il punto di ingresso ideale per sviluppatori che si avvicinano per la prima volta agli strumenti di codice assistiti dall'intelligenza artificiale. Nonostante l'assenza di costi, il piano free include funzionalità di completamento automatico del codice illimitate tramite il motore Tab, capace di suggerire porzioni di codice, completare funzioni e anticipare le intenzioni del programmatore in tempo reale. Questa caratteristica da sola lo rende competitivo rispetto ad altri strumenti di base presenti sul mercato. Il piano free include anche le funzionalità essenziali per la navigazione del progetto, il refactoring basilare e la comprensione del contesto locale del file aperto. Per gli studenti, i freelance alle prime armi o chi vuole esplorare il web coding come metodologia creativa senza impegno economico, si tratta di un punto di partenza straordinariamente generoso. Va tuttavia sottolineato che i modelli di linguaggio avanzati come SWE 1.5, specializzati nel ragionamento su codebase estesi e nella comprensione delle dipendenze tra moduli, non sono disponibili nel piano gratuito. Le richieste complesse gestite dall'agente cascade, la componente più potente di Windsurf capace di operare in modo autonomo su più file in sequenza, consumano crediti che nel piano free sono limitati, rendendo necessario un aggiornamento per utilizzi professionali continuativi e sistematici. Piano Pro, la scelta degli sviluppatori professionali. A $15 al mese, il piano Pro di Windsurf si posiziona come l'opzione più equilibrata per sviluppatori individuali e piccoli team che necessitano di potenza AI genuina senza incorrere nei costi dei piani Enterprise. Il suo elemento distintivo è l'inclusione di 500 crediti prompt mensili, ciascuno dei quali corrisponde a una richiesta complessa elaborata dall'agente Cascade. Cascade è il cuore del sistema, non si limita a completare righe di codice, ma è capace di analizzare l'intera struttura di un progetto, identificare problemi architetturali, suggerire refactoring che tengano conto delle dipendenze tra moduli e generare test automatizzati coerenti con la logica applicativa esistente. L'accesso ai modelli di frontiera, in particolare SWE 1.5, è la seconda caratteristica che distingue il piano Pro dal gratuito. SWE 1.5 è un modello specializzato nel ragionamento tecnico su codebase estesi, addestrato su milioni di righe di codice reale e capace di comprendere pattern architetturali complessi, convenzioni di naming, logiche di business e dipendenze tra microservizi. Per chi lavora su monorepo di dimensioni medie, con decine di pacchetti interdipendenti e centinaia di migliaia di righe di codice, il piano Pro offre un salto qualitativo significativo nella produttività quotidiana, riducendo il tempo dedicato alla comprensione del codice esistente e accelerando la scrittura di nuove funzionalità con coerenza architettonica garantita. Piano Enterprise, sicurezza, scalabilità e conformità normativa. Il piano Enterprise di Windsurf, al prezzo di $60 per utente al mese, è progettato per rispondere alle esigenze specifiche delle organizzazioni che gestiscono monorepo di grandi dimensioni con requisiti stringenti in materia di sicurezza, conformità normativa e governance del codice. Il pacchetto include supporto prioritario con accordi sul livello di servizio garantiti, che assicurano tempi di risposta definiti contrattualmente per i problemi critici. La sicurezza avanzata è uno degli elementi centrali dell'offerta Enterprise. I log di audit completi permettono di tracciare ogni interazione degli sviluppatori con l'AI, rendendo possibile la conformità a normative come il GDPR e gli standard di sicurezza settoriali. La modalità di isolamento dei dati garantisce che il codice sorgente aziendale non venga utilizzato per addestrare i modelli di Windsurf né condiviso con terze parti. I controlli amministrativi centralizzati consentono ai team di sicurezza di gestire le autorizzazioni, limitare l'accesso a determinate funzionalità e monitorare l'utilizzo su base per utente. La formazione dedicata inclusa nel piano Enterprise accelera l'adozione della piattaforma da parte dei team,
riducendo la curva di apprendimento e massimizzando il ritorno sull'investimento in modo misurabile e documentabile nel tempo.
Windsurf e i monorepo. Intelligenza contestuale su scala. La vera forza competitiva di Windsurf rispetto ad altri editori AI emerge con maggiore chiarezza nelle architetture monorepo, dove la complessità delle dipendenze tra pacchetti, la molteplicità delle convenzioni di codice e l'intricato sistema di build rappresentano sfide che gli strumenti generalisti faticano a gestire efficacemente. Windsurf affronta questa complessità attraverso un meccanismo di navigazione contestuale automatica che, prima di rispondere a qualsiasi richiesta dello sviluppatore,
analizza la struttura delle dipendenze del progetto per comprendere quali file sono correlati a quello in lavorazione.
Questa analisi preventiva permette a cascade di produrre suggerimenti e refactoring coerenti con l'intera architettura,
evitando il problema tipico dei tool AI che operano su singoli file in isolamento, generando codice inconsistente o in conflitto con le convenzioni del progetto.
Il motore di indicizzazione di Windsurf è ottimizzato per monorepo che possono contenere decine di migliaia di file,
utilizzando tecniche di indicizzazione incrementale che aggiornano la comprensione del progetto in tempo reale man mano che il codice cambia.
Le integrazioni con i principali strumenti di build come TurboRepo, NX e Bazel permettono a Windsurf di comprendere i confini tra pacchetti e rispettare le dipendenze dichiarate, suggerendo modifiche che si propagano correttamente attraverso l'intero ecosistema monorepo in modo sicuro e prevedibile.
Windsurf si afferma come uno degli strumenti più sofisticati dell'attuale panorama degli editori AI,
con un'architettura progettata specificamente per le sfide dei progetti software moderni di grande scala. La sua proposta di valore si distingue per la profondità contestuale con cui Cascade comprende le codebase complesse, rendendolo particolarmente prezioso per i team che lavorano in ambienti monorepo. La scelta del piano più adatto dipende dal volume di richieste complesse, dai requisiti di sicurezza e dal numero di sviluppatori coinvolti.
Per oggi abbiamo terminato. Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!